Allora, noi ringraziamo e lo salutiamo per essere qui con noi in diretta il professor Aldo Giannulli. Ben trovato, professore.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Storico, politologo, saggista, tanti libri, il professor Giannulli, tante analisi, tanti studi che noi oggi abbiamo il piacere di ascoltare in diretta su Radio Cusano. Tra l'altro, direttore dell'Osservatorio sulla globalizzazione. Guardi, voglio partire proprio da qui, perché la globalizzazione alla fine è finita sul banco degli imputati. Ovviamente non ce l'hanno messa tutti, però qualcuno che era già, diciamo così, critico dal punto di vista politico, sistemico, ha detto qui il coronavirus è colpa della globalizzazione. Che ne pensa di questo capo d'accusa, professore?
Ma io penso che il problema non è la globalizzazione, ma come si è fatta la globalizzazione in modo decisamente imprudente. Voglio fare un esempio. È prevalsa l'idea di cercare i mercati dove il costo del lavoro sia più basso e produrre lì delocalizzando. Per esempio, è stata delocalizzata da mezzo mondo la produzione dei farmaci in India, che oggi produce quasi la metà dei farmaci a livello mondiale. Il risultato è che, arrivata l'epidemia, con la decisione del lockdown decisa dal governo, sono stati bloccati i trasporti, la logistica. E quindi fra un po' cominceremo ad avere problemi molto seri nell'approvvigionamento dei farmaci. Oppure le mascherine, che abbiamo scoperto in Europa non produrre più nessuno perché le produce la Cina. Questo alimenta immediatamente dei problemi di sicurezza in momenti di emergenza.
Certo.
E così potremmo dire per quanto riguarda il trasferimento dei capitali, potremmo dire. Per quanto riguarda, per carità, io sono favorevolissimo al movimento delle persone, però forse con qualche cautela in più sarebbe stato meglio. E, insomma, se vuoi la globalizzazione, che significa 20 milioni di persone al giorno che prendono l'aereo, devi essere pronto a combattere il rischio di una pandemia. Perché? Perché il virus viaggia molto più veloce della ricerca del vaccino o della burocrazia, e nel giro di una manciata di settimane ti trovi impestato l'intero mondo. Questo lo aveva previsto il presidente Bush, però il suo piano, che devo dire convincentissimo, è rimasto lettera morta. Pensate solo una cosa, al fatto che nelle cassaforti
Sì.
delle prefetture, dei ministeri, eccetera, normalmente ci sono dei programmi previsti in caso di terremoto, di emergenze varie.
Certo.
In tutto l'Occidente non c'era previsto niente in caso di pandemia. Questo.
Ma questo è incredibile però per certi
Allora,
versi.
vabbè, io non
Sì.
sono ideologicamente contrario alla globalizzazione, ma c'è modo e modo di farla. E noi l'abbiamo fatto in un modo assolutamente dissennato.
Scusi, perché secondo lei c'è appunto una cartellina per tutto? No? Ce lo immaginiamo in maniera cinematografica. Nelle prefetture c'è la cartellina rivolta sociale, la cartellina
Certo,
caduta del
dovrebbe,
governo.
aspetti,
Sì, prego.
dovrebbe esserci, poi non lo
Poi non lo
sappiamo, eh?
sappiamo, dovrebbe esserci. Dovrebbe... Perché sulla pandemia il mondo? Effettivamente, professore, questa è una domanda che sto ripetendo veramente da settimane, ma anche in base,
Allora,
guardi, senza criticare, insomma, senza fare facile retorica, però io ho criticato l'OMS perché ho detto a che servono queste sovrastrutture se poi nel momento del bisogno
non
rimangono inermi, no?
funzionano.
Esatto.
Allora, cominciamo col dire una cosa.
Sì.
Sfatiamo questa balla del cigno nero di questa pandemia che è piovuta da Marte e noi non ce l'aspettavamo e non ce la potevamo aspettare. Non è vero. A livello della comunità scientifica e anche del potere politico, l'idea che una pandemia potesse scoppiare con molta probabilità nel giro di una manciata di anni era presente. Basta sfogliare le riviste scientifiche, basta vedere per esempio il discorso del presidente Bush. C'erano tutte le condizioni per poterla prevedere. c'è stata una rimozione, cioè non si è voluta vederla. Ecco perché siamo stati presi alla sprovvista. Siamo stati presi alla sprovvista perché non volevamo vedere questo pericolo. E perché? Perché i soldi servono alla finanza e non li possiamo spendere, per carità, per tutelare la sanità pubblica. Di mezzo c'è stata la crisi del 2008, come lei ricorderà.
Sì.
Perché comunque i nostri politici, è una riflessione che dovremmo fare, sono abituati non a risolvere i problemi, ma a rimuoverli. L'importante è far bella figura in televisione. E con un ceto politico così, non è un fatto solo italiano, eh? Cioè, guardiamoci attorno, la musica è sempre la stessa.
No, 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 ma ci sono state delle contraddizioni da parte di grandi presidenti neoeletti che fanno effettivamente...
Ma pensi a Bolsonaro.
Bolsonaro, lo stesso Boris Johnson, che poi pur
Boris Johnson
fortunatamente
si è dell'immunità di gregge,
sì, ecco,
quando
sì,
gli è arrivato il virus a lui personalmente.
Sì, ci stava cadendo male dentro la sua contraddizione, fortunatamente
appunto,
se l'è cavata.
Perché noi abbiamo un ceto politico che è stato educato male, è stato educato a un ottimismo cretino. Io non sono un pessimista per definizione, no, però insomma vuoi prevedere anche
certo,
le ipotesi sfavorevoli.
Certo.
Noi abbiamo un ceto politico incapace di ragionare in termini di complessità ed è un problema che dobbiamo porci. Quindi il problema non è tanto la globalizzazione, ma come la governi. E questo è un ceto politico incapace di governare una cosa del genere.
E il professor Giannulli sta parlando del ceto politico globale, eh? Attenzione, non è
sì,
che sta
parlando
di Conte.
Indifferentemente, guardi, anche i cinesi e i russi che fino a qualche tempo fa avevano, diciamo così, si presentavano come quelli strategicamente più profondi e non è che ci stanno facendo una bella figura in questa situazione.
Assolutamente no.
Quindi... No, è proprio un problema del come noi produciamo e formiamo le nostre classi dirigenti. Questo è un disastro di dimensioni storiche.
Professore, lei oltre a essere un grande studioso della globalizzazione della politica generale a livello italiano e internazionale, basta veramente sfogliare la sua bibliografia, ci sono molti studi che lei poi ha fatto pubblicare, sono stati pubblicati, dedicati ai servizi segreti, sia dal punto di vista storico che nel dettaglio. I servizi segreti e il coronavirus escono qua e là a scampoli notizie che ci dicono: i primi sono stati i servizi segreti britannici, attenzione, questo coronavirus arriva dalla Cina, è scappato dai laboratori, un risultato forse di bioingegneria, eccetera eccetera. Poi c'era quel servizio del TGR della RAI del 2015 che secondo me non c'entrava niente col coronavirus, col Covid-19, ma non cambiava la sostanza di quello che diceva il giornalista in quel servizio. Però ci hanno fatto vedere il dito e non ci hanno fatto vedere la luna a un certo punto. E poi sono arrivati i servizi segreti americani. La scorsa settimana una nota dell'intelligence: questo stiamo indagando perché questo potrebbe essere un virus scappato da un laboratorio di Wuhan. Che cosa, lei che conosce i servizi segreti, cosa sta accadendo secondo lei?
Allora, cominciamo col dire che le responsabilità dei servizi sono remote. Appunto, Bush aveva detto: noi dobbiamo chiedere ai nostri servizi di monitorare la situazione costantemente in modo da avvitarci in tempo delle evoluzioni e quindi a farci preparare. Beh, meno male che dovevano fare questa cosa perché non abbiamo visto niente. Poi è arrivato il fatto che per ben un mese non si sarebbero accorti che c'era una epidemia. Guardate che l'epidemia è una cosa che provoca una quantità di movimenti, di cose insolite, cioè che è impossibile che ti sfuggano. Cioè, ma era in Cina? Sì, ma la Cina era il paese più osservato di tutti dalla CIA e dalla NSA. E se veramente non se ne sono accorti, beh, ridessero indietro gli stipendi e andassero a zappare la terra, perché non è mestiere per loro. La verità è che secondo me se ne sono accorti. E al pari dei cinesi, che colpevolmente hanno ritardato, anche loro hanno ritardato. Perché? perché c'è stato il terrore dell'impatto sui mercati finanziari e quindi in qualche modo c'era l'idea del come si fa a tappare la falla, a guadagnare tempo e magari ci riesce di circoscriverla come fu per la SARS 12 anni fa. E questa volta esatto. Non è andata così.
Guardi, pensavo la stessa cosa. Secondo me l'effetto SARS ha giocato un ruolo fondamentale nella visione strategica di questa pandemia. Hanno pensato, vabbè, male che va, andrà come la SARS. Andrà come la SARS.
Invece,
in Europa si spaventeranno un po', giusto. Non mangeranno carne di maiale e ce la caviamo così. E invece no.
E finisce così. E non è finita così ed è una tragedia. Quindi in
ma lei ha il lavoro di bioingegneria Wuhan, al laboratorio, al virus che scappa, ci
no,
crede?
No, quello non ci credo, non onestamente.
Non ci credo
per una serie di ragioni, un po' perché insomma gli americani non è che possono, quando gli conviene tirano fuori lo studio del centro di Loyola in California che dice no, origine naturale, certamente, sicura.
Certo.
E per la verità nella comunità scientifica internazionale nessuno ha contestato quello studio. Poi quando gli conviene dici no, guardate che forse è un incidente di laboratorio. Io non escludo nulla, non sono un virologo,
no, certo.
Non sono in grado di apprezzare lo studio di quelli di Loyola, e però questo saresti stato più convincente se l'avessi detto prima.
Sì.
E poi il centro virologico di Wuhan sì, è la maggior clinica cinese, ma dentro c'è un centro sperimentale dei cinesi insieme all'Organizzazione Mondiale della Sanità e dei francesi, che stanno tacendo, non stanno dicendo niente.
Non stanno dicendo niente, sì.
Avrebbero dovuto accorgersene o no?
Probabilmente sì, visto che c'è la loro compresenza in questo senso. Professore, per tirare conclusione della nostra interessante conversazione, ahimè, voglio portarla in Italia, dopo insomma questi argomenti molto interessanti.
Sì, però parliamo della Juve. Forse è meglio che parliamo della Juve.
Guardi, il calcio poi in questo periodo è incredibile proprio, sembra...
È meglio di quello che sta succedendo negli ospedali.
Sicuramente, però io volevo declinarla sull'aspetto politico, e anche qui, senza entrare nei dettagli adesso, le bagarre politiche, francamente, non mi sento neanche di sottoporglielo. Ma che fase sta attraversando la democrazia italiana? Glielo chiedo rispetto a un tema che è, come dire, leggermente sotto traccia, forse lo individuo io da appassionato di politica, gli altri neanche se ne accorgono, forse è veramente marginale. Ma tutta questa storia dei tecnici, dei consulenti, delle task force che stanno attorno a questi governi, mandano un segnale di fragilità, debolezza, oppure servono ai governi per giustificarsi? C'è il rischio, tra virgolette, o come dire, il vantaggio che in futuro le nostre democrazie europee, occidentali, si servano di questi gruppi di consulenti per far fronte a determinate situazioni?
Allora, no, non mandano un segnale di debolezza e fragilità, mandano un segnale di inesistenza, non c'è proprio un ceto politico. Noi abbiamo cercato di sostituire una classe di governo fatta da vecchi burocrati, arrampicatori e spesso ladri, incompetenti, di giovani cialtroni raccattati in mezzo alla strada. Questo è il risultato. Il cialtrone, siccome non sa assolutamente niente, pensa di cavarsela convocando l'esperto. Poi in Italia c'è la mania di, come dire, la malattia della comitologia, per cui di comitato non ne fai uno, ne fai sette. Noi abbiamo una situazione nella quale i consulenti sono 240 per ottenere questi risultati, che siamo in testa alla graduatoria mondiale per i defunti. E, insomma, non è un... È l'alibi che i giovani cialtroni cercano per giustificare la loro esistenza. Non l'ho detto io, l'ha detto l'esperto.
Ah.
E qui, e tu che sei il politico, che fai? Il portacarte dell'esperto? E il risultato, ancora una volta, è come creiamo, come formiamo le nostre classi dirigenti. E in Italia è un caso particolare perché è un fallimento totale dal 1992 in poi, che è costantemente peggiorato.
Questo è quanto alla luce di tutto quello che sta accadendo. Grazie professore, veramente interessante. Prego. Grazie ad Aldo Giannulli. Buona giornata professore, a risentirci a presto.
Grazie, arrivederci.
Buon lavoro.